Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio. Iniziamo adesso con l'arrivo dei nostri ospiti per cominciare un po' così a fare un giro su questo che hanno detto le prime sette giornate. Ad esempio ci scrive che un ascoltatore ha fiducia su entrambe le romane, un altro scrive la Lazio non mi ispira pur essendo laziale per via dell'allenatore che è sopravvalutato e inoltre si presenta male nelle interviste con tutte quelle parolacce. Quindi c'è un ascoltatore che non gli piace, insomma, il modo di presentarsi. Poi Maurizio dice: possiamo dire quanto è bella Maracanã? E certo, dirla mi fa molto piacere, potete pure dire che è brutta, insomma, mica può piacere a tutti. Allora, saluto anche l'amico con il 2-0-0 finale che non c'ha mai niente da fare, però insomma ogni tanto ci manda un messaggio e lo salutiamo. Allora, andiamo avanti tra pochissimo che arrivano i nostri ospiti. Stavo dando un'occhiata, insomma, magari a beneficio di coloro che si sono messi in collegamento in questo momento. Ricordiamo ancora dell'infortunio di Theo Hernandez, niente Empoli, a rischio Chelsea e Juve, si attendono poi gli esiti successivi. Andiamo a dare il buon pomeriggio direttamente da DAZN all'amico collega Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Poi insieme a te, caro Ricky, c'è un portierone, Simone Braglia. Ciao Simone, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ben trovato anche a te, buon pomeriggio, ben trovato anche a te. Poi vediamo un po' perché ci dovrebbe essere anche lui, così completiamo il trio e partiamo un po' con le nostre... Oggi sapete che vi dico, vi voglio fare un po' un check su queste prime sette giornate, no? Facciamo delle domande veloci su alcune squadre. E sento un po' cosa ne pensate. Intanto vedo Mbappé che ha chiesto i dindi pure alla federazione, questo chiede sempre soldi, una roba, una macchina da... Simone, hai sbagliato tu, epoca tutto, questi che chiedono soldi a gogo,
Sì, ho proprio sbagliato, devo nascere 20 anni dopo.
Pure io, guarda.
Anche 30.
va bene. Allora, non c'è ancora Stefano oggi? C'è Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio, eccoci qui.
Buon pomeriggio, ben trovati a tutte e tre. Allora facciamo una cosa, io adesso vi facciamo un giro, queste prime sette giornate, con qualche domanda e voi mi rispondete rapidamente, vorrei affrontare più argomenti, no? Parto prima da questo, Atalanta e Udinese, che sono le due squadre che sono partite molto bene, no? Quindi abbiamo detto l'Udinese 5 vittorie consecutive, 13 gol fatti, una squadra insomma che ha mostrato organizzazione, fisicità, sempre questa aggressione. L'Atalanta, che è un'Atalanta diversa, comunque là davanti ha preso soltanto 3 gol, l'anno scorso stesso periodo ne aveva presi 9, ad esempio, squadra un po' più italiana che europea, la definisco così. Chi vi dà in questo momento più fiducia? Buscaglia.
Sul lungo periodo?
Quando riprendiamo, insomma, vedendo queste prime giornate, punteresti un po' di più sull'Atalanta per quello che ha fatto vedere o più sull'Udinese che ti sembra magari una possibile sorpresa?
A parte che mi sembra ci sia lo scontro diretto tra un paio di giornate.
Vedi.
Quindi già lì avremo la risposta. Io penso che affrontare l'Udinese in questo momento sia una brutta visita dal dentista per chiunque, ma sul medio-lungo periodo sai da tempo che io ho l'occhio sull'Atalanta, perché non fa le coppe. E quindi io ho sempre pensato, come ben sai, che Gasperini avrebbe trovato una quadra che li avrebbe riportati dalla sua parte, e questi sono pericolosi. Soprattutto fino a metà novembre sono molto molto pericolosi. Però affrontare oggi, per oggi intendo dire almeno ancora per un mese, perché è uno stato di forma clamoroso l'Udinese, è una brutta visita dal dentista per tutti, perché numeri alla mano ha dato 2 gol al Milan a Milano, pur perdendo, ne ha dati 3 all'Inter e 4 alla Roma. Questi non sono numeri che si fanno per caso.
Scusami Ricky, tu hai avuto modo di commentarla? Di commentare l'Udinese in queste sette?
Commentarla no, ma vista sì, chiaramente.
Ok, no, ero curioso se l'avevi commentata dal vivo, che l'avevi incrociata per capire chi ti aveva maggiormente colpito, però se l'hai vista puoi dirmelo tranquillamente.
No, beh, sono concetti di gioco, sono molto simili a quelli degli anni passati. Secondo me Sottile è stato molto intelligente ed è un allenatore che secondo me una chance la meritava
sì.
In pieno. Poi ribadisco, sul medio-lungo periodo
tu punti sull'Atalanta.
Guardare più a Bergamo che a Udine. Però okay, adesso affrontare l'Udinese è brutto per tutti.
È un cliente scomodo adesso. Simone Braglia, tu che hai sempre, anche l'anno scorso, adesso al di là dei pronostici, delle battute, hai sempre avuto una grande stima, no, per il lavoro di Gasperini dell'Atalanta. Quest'anno, questo confronto che abbiamo preso adesso tra due squadre che sono partite forti?
Quest'anno è un outsider che sarà molto difficile per tutti incontrare. Non pensavo che, pur avendo e stimando Gasperini come allenatore, che potesse pronti via fare il campionato che sta facendo. Siamo all'inizio, con tutti i preamboli dettati dallo stato di fatto attuale, ma Gasperini ormai sono più campionati che si riconferma come un allenatore vincente e un allenatore che dà un'identità alla propria squadra. E quindi io dico che tra le due squadre, sì, l'Atalanta può, è una delle squadre che può continuare questo trend di positività. L'Udinese mi ha stupito, ma non più di tanto, perché io la partita Milan-Udinese l'ho vista, ero a San Siro a vedere la partita, e il Milan è vero che ha vinto 4-2, ma come ha detto Ricky, l'Udinese aveva già fatto vedere i sorci verdi al Milan. Quindi è una bella sorpresa del nuovo che avanza da parte dell'allenatore, e io sono contento che ci siano poi allenatori. Ecco, sull'Atalanta mi stupisco di un discorso, che all'inizio del campionato Gasperini doveva andare al Genoa, quindi per cui poi il Genoa non l'ha preso, ma il discorso di Gasperini è ancora, secondo me, aperto con la proprietà dell'Atalanta. Non tanto
addirittura, pensa che oggi qualcuno l'ha avvicinato anche alla Juventus per il futuro, Gasperini.
Può essere, ha avuto lui un passato a Torino, e quindi se c'è da ricostruire, al di là di quello che dice, non c'è Massimo Brambati, ma io credo che uno pochi degli allenatori possano ricostruire lo stato di fatto dell'attuale Juventus, sia societariamente che tecnicamente. Quindi sicuramente Gasperini o Conte possono gli unici due allenatori che in un contesto del genere possono ricostruire qualcosa.
Che hanno dei tratti simili come allenatori, hanno dei tratti simili.
Sì, hanno dei tratti simili in merito soprattutto alla personalità che hanno, quindi conoscendo anche l'ambiente probabilmente sarebbero le persone giuste al posto giusto
per ricostruire. Stefano Impallomeni, rimaniamo ancora su questo confronto tra queste due che si sono inserite, no? Se vai a vedere la classifica, sono le due che si sono messe lì nel mezzo tra le big, no?
Non so quanto potrà durare l'Udinese, però è la rivelazione di questo inizio di stagione. Però a me non sorprende, perché è una squadra fisica, tecnica, ma molto veloce, e soprattutto è l'espressione di un lavoro che parte da lontano, dalla famiglia Pozzo, da Marino, da Carnevale. E ogni anno consegnano un gioiello, insomma, una rosa profonda, giocatori fisici, tecnici, sono sempre al passo coi tempi, studiano ogni dettaglio, uno scouting fantastico. E credo che poi Sottil abbia un po' in maniera intelligente sfruttato questo lavoro. Si vede spesso Marino in panchina. Marino credo 45 anni che faccia il dirigente di calcio, si vede, e devo dire che gli faccio i complimenti, perché non è facile, ha vissuto tante epoche, e devo dire che sta dimostrando di capirci più di tanti altri che sono molto così decantati ed esaltati. Per quanto riguarda l'Atalanta, Gasperini l'ho sentito nel post partita, cioè la sua idea è di riprendere quel calcio che, secondo me, se lo riprende rischia di disperdere i punti. Insomma, paradossalmente l'Atalanta non ha più la forza, cioè non ha più quel calcio deputato sulle corsie esterne. Secondo me quel calcio, quel tipo di calcio si è concluso a Bergamo. E Gasperini, in maniera intelligente, è un grande allenatore, ha capito questo e ha imbottito meglio un po' la mediana con Meiners, che è un po' il re di questa sintesi, che lega soprattutto il reparto difensivo. Non dimentichiamoci che Toloi e Demiral sono tra i centrali più forti del campionato. Non c'è Palomino, per quello che sappiamo, per il via alla squalifica. Jim City non è disponibile. Okoli ogni volta entra e si fa rispettare. Quindi c'è questa densità e questo ripiegamento con giocatori come Lookman, Boga, Muriel, Olion, Zapata, secondo me ha un senso. l'Atalanta se gioca chiusa e riparte, secondo me rischia di non perdere mai.
Tu dici, se rimane così forse può far meglio.
No, ma perché è un calcio, voglio dire, il calcio è fatto di equilibri, cioè non è che se tu fa... è vero che la Roma avrebbe meritato di vincere domenica, ma ha fatto una fase difensiva nuova che logora un po' anche chi deve anche cercare degli spazi.
No, ho capito, chiarissimo.
E quindi l'Atalanta che cosa ci dice in questo avvio? Che se paradossalmente gioca a calcio rischia di perdere, come arrembante, diciamo così, che non fa sconti, che non lesina, capisci, niente. E invece, se invece ragiona, diventa un po' calcolatrice, come sta facendo, secondo me non la batte.
Può arrivare ancora più. Stiamo a vedere. Comunque queste sono le prime note. Allora vado su un altro argomento, cambio situazione, vado su Napoli e Milan. Mi dovete dire una cosa che vi porta a credere in una delle due squadre e invece un fattore che vi pone il dubbio, sempre sulle due, no? Quindi partiamo Napoli e Milan. Buscaglia.
Ma allora, quello che mi fa credere nel Milan è la continuità.
Il dubbio?
Nel senso che oltretutto è una squadra tranquilla, come ho già avuto modo di dire, se anche dovesse perdere questo scudetto nessuno si lamenta al Milan. Cioè, basta arrivare in Champions League, loro sono fissi su binari solidissimi di un progetto a medio-lungo periodo che prevede chiaramente dei successi, ma il successo è già arrivato, quindi è la serenità. Il dubbio è che secondo me è mancato un colpo largo a destra, cioè Ziyech, è mancato lui per rendere questa squadra completa, che adesso sbanda un po' dietro, però onestamente nella Napoli è stata una partita stupenda e che ribadisce la forza di entrambe le squadre. Napoli mi ha sorpreso più di tutti, perché io ero tra quelli che aveva detto che perdere così tante personalità all'interno dello spogliatoio,
anche io, sai,
temporaneamente, i Mertens, gli Insigne, i Koulibaly, i Fabian Ruiz, i riferimenti, insomma, avrebbe portato, secondo me, un mezzo sconquasso, un po' come fu per il Milan dei tempi, no? Quando se ne andarono tutti all'improvviso, tutti insieme. E invece il vero leader è Spalletti, il vero leader è il gruppo, e poi hanno fatto il colpo con la C maiuscola, perché Baraschelia veramente clamoroso. Voglio capire quanto regge, però a me ricorda per spirito, per gamba, proprio per l'atleta che è Shevchenko. Sheva più giocava, più stava meglio.
È impressionante Ricky quando fa quelle sterzate, mamma mia, una roba.
Sì. E quello che
e il dubbio invece sul Napoli?
È sempre il solito, cioè di fronte alle difficoltà. Difficoltà onestamente non ne ha avute, se togli il pareggio di Lecce, con Lecce che comunque è un punto che pesa, e aggiungerci anche lo Spezia, ecco, quelle sono partite un po' così, cioè il Napoli farà fatica contro squadre molto chiuse, ho la sensazione, e quindi lì bisogna capire, perché poi rischi di perdere punti pesanti, di fronte alla difficoltà come reagisce il gruppo e la piazza, perché anche lo scorso anno il Napoli a un certo punto è andato in difficoltà, però guardando la classifica erano momenti irrimediabili e non li ha rimediati. Quindi è un po' la tenuta dell'ambiente in senso lato.
Ok, in Palomeni.
Non una parola in più di quello che ha detto Ricky, perché è inutile, che ha detto tutto quello che avrei detto io, quindi è inutile aggiungere altro.
Ti trovi d'accordo? Ti trovi pienamente d'accordo? Sottoscrivi. Braglia.
Sì, sul Milan sono d'accordo sulle analisi fatte, al di là che il Milan è un progetto consolidato, che anche la sconfitta secondo me non intaccherà quelli che sono i programmi societari. Sul Napoli ho qualche dubbio, definire leader Spalletti sì, tecnicamente sì, ma secondo me dovrà confermarlo poi nella seconda metà, nella ripresa poi del campionato. Perché gli equilibri, giustamente come ha detto Buscaglia, sul discorso dell'ambiente, della proprietà e anche dell'allenatore stesso, in passato sono stati abbastanza labili. Detto questo, per l'amor del cielo, la rosa del Napoli può benissimo competere fino alla fine in quello che è probabilmente il suo punto d'arrivo. Ecco, come leader più che Spalletti direi Giuntoli.
Giuntoli. Stefano, un ascoltatore ci chiedeva pochi istanti prima del vostro arrivo in diretta, il Milan ha subito 5 gol nelle ultime 3 partite, ci chiedeva se manca un giocatore alla che sì, cioè uno che è un po' più fisico nel mezzo e che possa in un certo modo arginare un pochettino. Che ne pensi?
Ma quello che dicevo 3 settimane fa, ti ricordi?
Esatto, sì, mi ricordo.
Alla lunga, alla lunga,
dici l'assenza più
nel lungo periodo, che sì, la mancanza, cioè non è arrivato Renato Sanchez che avrebbe dato una pienezza, una completezza a questa squadra che è tremendamente forte nella testa, come diceva Righi, nella leggerezza, insomma già vinto, poi cercherà di ripetersi, però voglio dire, secondo me arriva tra le prime quattro, insomma una squadra che c'ha mentalità. L'unica cosa è che secondo me in difesa, io lo dico, ma lo dico con molta cautela, ma Kier secondo me non può essere il titolare più di questa, cioè è difficile, è stato un leader, però dopo l'infortunio
tu non lo vedi titolare adesso, non lo vedi titolare.
Secondo me è l'alternativa,
vabbè, ci può stare,
C'è qualcosa che non ti so dire, cioè sai, delle sensazioni percepisci quando vedi la partita e non dà più quella, cioè secondo me Kalulu, Tomori, cioè è quella la coppia.
Aspetta un attimo, ti fermo. Sei d'accordo, Buscaglia, su questa osservazione di Stefano?
Sì, sì, sì. Credo anche che i motivi siano proprio legati all'infortunio che ha avuto e al fatto che ho la sensazione che con Kalulu e Tomori il Milan possa giocare serenamente 10 passi su e con Kier no. Cioè non con la stessa serenità, perché Kalulu e Tomori butti la palla dietro, tanto ci arrivano,
è vero.
Il recupero che fa Kalulu con l'Udinese in casa nel primo campionato su Deulofeu
è clamoroso.
È l'esempio di dove può mettere i piedi,
sono i due giocatori che ti consentono di stare qualche metro più su, insomma, quindi c'è poco da fare.
Esattamente. E se fai quel tipo di filosofia di gioco lì con Kier è differente, però questo problema il Milan l'ha avuto anche all'inizio dello scorso anno quando c'era Ibra oppure Rebic come prima punta. Con Rebic pressi 60 minuti in una certa maniera, con Ibra no, ti abbassi 20 metri della palla lunga, cioè ci vuole un po' di tempo e l'assenza di Kessi, come diceva Stefano, effettivamente è rilevante, ma più che altro perché se per tutta l'estate hai cercato Renato Sanchez o un succedaneo, evidentemente perché comunque avevi la percezione di dover mettere un giocatore fisico di quel tipo di calcio lì. Con Pobega secondo me cambia qualcosa, Pobega a me piace tantissimo, sì. È un Milan che però se mi chiami crisi Milan, no, ragazzi, sono in crisi 18 squadre.
Vabbè, ci mancherebbe, si faceva solo, credo, una come si dice, qualcosa magari da poter certo, individuare. Certo. Braglia, chiedo anche a te perché voglio passare su un altro argomento, sei d'accordo con chi era, insomma... questo discorso della titolarità o meno?
Sono parzialmente d'accordo, perché se non provi tutti i giocatori, essendoci anche la sosta di campionato e per vedere poi eventuali correttivi che dovrai apportare a gennaio, io credo che alcuni azzardi fanno parte anche del rischio che una squadra deve avere, e quindi provarli tutti, soprattutto in partite importanti con avversari di cartello, quale quella che è stata quella di domenica con il Napoli, secondo me era preventivabile una cosa del genere. E tra le altre cose, non è solo Kier, ma sono d'accordo su quello che è la mancanza di un centrale di centrocampo dello spessore di Kessi, sicuramente si fa sentire forse più di quello che è il discorso di Kier, Kalulu o Tomori.
Veniamo alle note dolenti, e quindi due squadre, Inter e Juve. Chi può secondo voi ripartire alla ripresa del campionato meglio? Chi ha più presupposti in questo senso? Buscaglia, riparto da te.
Forse l'Inter, perché manca Lukaku. Almeno lì diciamo che l'alibi viene meno. Però su queste frequenze avevamo già analizzato l'Inter, che è stata un po' sottovalutata la partenza di Perisic, e poi il campo ha detto questo. Ecco, lì c'è un vuoto che secondo me la società deve riempire a gennaio, è un vuoto troppo pesante quello, molto più pesante del che sia il Milan, per capirci. E la percezione della Juventus invece è che di lavoro da fare ce ne sia tanto, però ecco, per tutte e due credo che la parola per decifrare il periodo sia fiducia. E resta da capire quanta fiducia ci sia da parte di tutti, e per tutti i primi devono essere i calciatori nei confronti di chi comanda questa squadra, Allegri da una parte, Simone Inzaghi dall'altra, perché gli errori degli allenatori sono evidenti, però resta da capire se c'è la forza per trovare una quadra. Io penso che le risorse interne a Inter-Juve siano enormi e che queste due squadre l'abbrivio prima o poi lo prendano, quindi ripartono e faranno bene. Faranno bene, cioè io sono molto ottimista sia da una parte che dall'altra.
Sei ottimista in questo
molto,
senso.
Molto delicato. Dall'altra parte, ecco, quantomeno, cioè, sul fronte Inter manca un uomo troppo importante. Non che alla Juve non manchi Pogba e Chiesa, ma non li ha mai avuti. Cioè, il concetto è questo. Cioè, c'è un Inter con Lukaku e poi c'è improvvisamente un Inter senza Lukaku. E quello è il punto. Quindi sta un po' là.
Un po' là, tu dici.
Mentre Pogba non c'è mai stato e Chiesa non c'è mai stato. In questo momento è una roba diversa.
Stefano, in Palomeni.
Ma tu dici nel breve periodo, Marco? O...
Eh sì, perché insomma la ripartenza, la ripresa bisogna...
La ripresa Inter-Roma e Juventus-Bologna, ma io vedo delle similitudini nelle
cioè, lo sai, oggi il nostro regista ha fatto una copertina, ha messo l'Inter e la Juve dentro un tunnel, ma non si vede l'uscita. Allora io ho detto, questi due pullman, l'uscita, chi ci arriva prima? Chi ha più, che ne so, sprint, motore per arrivare lì? Perché insomma...
Beh, l'Inter
sto tunnel che non si vede l'uscita mi mette l'ansia, glielo ho già detto.
No, copertina... Io sono d'accordo con Righi, prima o poi insomma i valori usciranno, però certamente i due allenatori si devono inventare qualcosa. Cioè, secondo me non vedo delle difficoltà nella straordinaria amministrazione, cioè finché tutte le cose tornano nell'ordinaria amministrazione, beh, secondo me l'Inter deve uscire fuori da questo concetto. Ha detto bene Righi, non c'è più Perisic, cioè non c'è più un calcio che vorrebbe continuare a fare Inzaghi. Cioè Inzaghi in maniera non lo so, testarda, continua, al di là dei cambi, vabbè, che ormai hanno fatto, credo, epoca.
Sì.
E quindi fanno parte anche, voglio dire, sono sotto gli occhi di tutti, ma per carità, ma continua a proporre questo gioco che secondo me non ha più senso di esistere. Cioè, gli esterni non sono più esterni. Non
tu, Stefano, prima
più.
Hai detto gli allenatori qualcosa. Si devono inventare qualcosa. Chi
Bravo,
ti sei...
allora, Spalletti si inventa qualcosa, Pioli si inventa qualcosa, Mourinho si inventa, Sarri si inventa qualcosa, questi due non si inventano niente. Adesso detta
No, ci sta tutta, e sinceramente la penso come te, perché tu hai detto una cosa che mi ha colpito. Dice, si devono inventare qualcosa.
Devi inventare magari.
E che cosa si inventano dei due? Chi è più così geniale da inventarsi qualcosa? Io li vedo un po' piatti, tutti e due.
Qualcosa che magari che faccia nascere un nuovo equilibrio, perché da una crisi la crisi deve diventare anche, si può trasformare in un'opportunità. Ecco, loro in questa crisi la vivono insieme ai giocatori e stanno andando a fondo. E i calciatori a volte dentro lo spogliatoio, poi Simone lo sa benissimo, pure dica: oh, mi invento sta cosa, proviamo, va bene, vinci e poi magari continui.
Vedi, tu li vedi fermi, li vedi fermi adesso. Li vedi fermi.
Non vedo una invenzione da parte di allenatori.
Braglia, che dici tu?
Sì, Stefano, ti faccio una domanda, ma i due allenatori in questo momento sono leader riconosciuti da parte dello spogliatoio oppure sono due persone
in difficoltà.
Che ormai sono in difficoltà, cotte
no, secondo me c'è una fiducia a tempo, perché tu sei stato calciatore, lo sai benissimo, adesso non fai giochini da furbetto. Allora io mi aspetto da un allenatore che ti svegli, ti prenda un bel caffè e dica: oh, sai che c'è, da oggi cambiamo sistema, allora gioco due mezze bombe, cioè ti inventi qualcosa, perché li vedi tutti che subiscono, dici: ma qua si va avanti e si perde e si fa fatica, ma come mai siamo forti e sembriamo tutti degli zombie? Cioè, alla fine è vero che la responsabilità, la maggiore responsabilità è sempre dei calciatori,
sì.
Però gli allenatori a volte dormono tra virgolette, non si inventano niente.
Che dici, Braglia?
Si aspetta un'indicazione nuova, ecco. Questo sto dicendo, non sta arrivando.
Braglia, che dici?
Sì, il problema di fondo è che, a mio modo di vedere, c'è più uniformità forse nell'Inter, dove nell'Inter probabilmente l'assenza di Perisic, che è una grossa assenza, è anche stata determinata dalla mancanza di fondi, a mio modo di vedere. Mentre
Simone, perdonami, uniformità io sono d'accordo con te, ma Bastoni rischia di fare il 2-1 e c'è fuori e tutti quanti, ma questo che fa? Cioè, io ti porto un esempio stupido. Magari Bastoni era da sostituire, adesso non ti dico questo, però stava facendo il 2-1, esce dopo 2 secondi e poi certamente sboccola con Gosens e dice: da stai calmo, dai, no. Ma che avrebbe dovuto, cioè, tu che avresti fatto lì?
No,
capisci qual è il discorso? Poi ti va male e ti va male anche durante la settimana, perché poi ti porti dietro, capisci, tutte queste cose negative, perché poi tu, se ti va bene e vinci, bene, ma tu la sgonfi la squadra, perché fai quella sostituzione? Perché temi che ti vada male? Quindi invia un messaggio negativo alla squadra, ai calciatori, che dicono: ma che siamo, cioè, che fa? Manca Çalhanoğlu, manca quello, mi toglie Mkhitaryan. Le due punte, secondo me, Lautaro e Dzeko, che hanno detto lì al trentesimo del primo tempo alla Dacia Arena, che hanno pensato,
ma Stefano, sono d'accordo sulla tua analisi sul discorso, però allora, c'è più, no, l'uniformità, io intendo un'uniformità dettato dal fatto che nell'Inter in questo momento c'è sicuramente, gli errori di Inzaghi sono stratosferici e secondo me c'è poca serenità appunto da parte di Inzaghi, però dietro c'è una Marotta e una società, non proprietà, ma una società tecnica, va bene, insieme a Zanetti, che probabilmente prenderanno Inzaghi. E dall'altra parte, nella Juve, in questo momento è una lotta senza praticamente, che non lo so, è un guazzabuglio, nel senso che c'è Allegri, poi dall'altra parte c'è i giocatori, dall'altra parte c'è la società, che in questo momento, da una parte Nedved vuol cacciare Allegri, che almeno si legge, dall'altra Agnelli lo riconferma. Vedo molto, ma molto più complicata nel breve, sicuramente la situazione di Allegri che è quella di Inzaghi.
Vi fermo un attimo perché sto per andare in pausa, devo salutare Righi, però l'ultima te la faccio, poi rimangono un attimo Braglia e Pallomeni. Ti chiedo delle due romane invece, vengo anche a questo tema, insomma, in questo avvio, no? C'è un punto di differenza, quella che ti ha dato delle sensazioni più positive.
No, se vanno a tratti, il problema è quello, cioè vanno a tratti. Io sono reduce da Cremonese-Lazio.
Ti ho seguito.
Che vuoi dire a Cremonese-Lazio? È stata una partita pressoché perfetta, ma anche perché non era necessario creare 100 palle gol. Ha creato quelle giuste e le ha realizzate praticamente tutte. Cioè, se la Lazio gioca così, vince a Cremona e vince anche un po' dappertutto. Poi però si assenta e questo problema la Lazio ce l'ha dallo scorso anno. Cioè, hai in mente sicuramente Bologna-Lazio, non scesi in campo, non pervenuti, per capirci. Cioè, per dirla prima. La Roma, secondo me, ha avuto un paio di passaggi a vuoto, quello su Udine, in maniera clamorosa. Però, di nuovo, nel medio-lungo periodo queste due squadre faranno bene. Secondo me questo è un campionato molto, molto bello. Sono contento che sia infilata l'Udinese anche a far parte del gruppetto. Prima o poi, e magari lo farete nella prossima mezz'ora, bisognerà parlare della Fiorentina, perché manca la Fiorentina in questo gruppo.
Sì, sì, ci arriviamo.
Manca abbastanza in maniera clamorosa, ecco. Però, a livello di prospettive, a me sembra che la Roma sia un po' più profonda della Lazio. Come scelta, no?
Ci può stare. Righi, naturalmente ti ringrazio come sempre, buon lavoro, a presto, un abbraccio.
Un abbraccio a voi ragazzi, un abbraccio.
Ciao, un saluto a Righi Buscaglia di DAZN. Vi fermate un attimo, voi due, perché poi vi voglio sentire sulle romane in particolare. C'è anche da sentire un De Laurenti su un passaggio che ve lo voglio far commentare. Ritorneremo anche sul Napoli e poi anche Fiorentina, perché l'ha toccata Buscaglia, ma ci voglio andare con voi. State lì, torniamo subito.